From the Tabernacle on Temple Square in Salt Lake City.
Dal Tabernacolo della Piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 177esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Gordon B. Hinckley, President of the Church.
Gordon B. Hinckley, Presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto alla seconda sessione generale della 177esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Salutiamo tutti coloro che sono presenti qui in sala e che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. Questa sessione viene trasmessa dallo storico Tabernacolo di Salt Lake City, che è stato splendidamente rinnovato e che sarà ridedicato durante questa sessione. Mentre siamo qui, ci riporta migliaia di ricordi, guardando al passato, quando abbiamo tenuto tante riunioni di tutti i tipi in questo grande locale. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessop e Mark Wilberg, accompagnato all'organo da John Longhurst e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando O Re di Israele. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Lowell M. Snow, membro dei 70. Il coro canterà poi Santi venite. Ascolteremo poi il presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli. Di seguito ci parlerà l'anziano Earl C. Tingey della presidenza dei 70, dopo il quale ascolteremo il vescovo H. David Barton, vescovo presidente della Chiesa. Il coro quindi canterà La tua casa miam.
Oh, our Father, whom we love so dearly.
Caro Padre Celeste che ci ami così tanto, in questa grande dispensazione del raduno, i tuoi figli si sono riuniti da tutto il mondo e in questo giorno noi ci siamo riuniti per venire qui, per essere insegnati da te. Siamo grati per essere riuniti qui in questo meraviglioso edificio, in questo tabernacolo che è stato costruito dai nostri antenati, e in questo posto che è stato reso sacro dal loro sacrificio. Siamo privilegiati e onorati di seguire i loro passi. Padre Celeste, noi ci siamo preparati per essere insegnati questa sera. Abbiamo preparato i nostri cuori, le nostre menti e preghiamo affinché le cose che noi desideriamo di più, come il tuo spirito, affinché possa migliorare noi stessi, dovunque noi siamo nel mondo, affinché i nostri cuori e le nostre menti possano ritornare a te. Ti chiediamo affinché in questa conferenza e durante questa settimana, affinché noi possiamo capire e essere edificati e essere gioire insieme delle cose che riceveremo dal tuo spirito, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
46 anni fa fui chiamato come assistente al Quorum dei Dodici. Per la prima volta venni a questo pulpito. Avevo 37 anni. Mi ritrovai tra i saggi e venerabili profeti e apostoli, i cui nomi, come proclama un inno, noi tutti riveriamo. Mi resi conto di quanto fossi inadeguato. Circa quel tempo, in questo tabernacolo, ebbi un'esperienza significativa. Mi diede rassicurazione e coraggio. Circa quel tempo, in questo tabernacolo, a quei tempi si teneva la conferenza della primaria prima della conferenza generale di aprile. Entrai dalla porta a sud, mentre un grande coro di bambini della primaria cantava l'inno di apertura. La sorella Lou S. Grosbeck, membro del consiglio generale della primaria, li dirigeva. Cantarono «Quieti siam, ti pensiam, con amore ti invochiam, quieti siam, con il cuore noi cantiamo a te, Signor. Quieti siam, con fervore umili preghiam, che il tuo spirito divin sia nei nostri cuori». I bambini cantarono quietamente. L'organista, che comprendeva che l'eccellenza non attira l'attenzione su di sé, non fece un assolo mentre cantavano. Con abilità armonizzò le giovani voci, creando una melodia di ispirazione, di rivelazione. Quello fu il momento decisivo. Fissò in modo profondo e permanente nella mia anima ciò che avevo maggiormente bisogno di capire per gli anni a venire. Forse provai ciò che aveva sentito il profeta Elia. Egli sigillò i cieli contro il malvagio re Acab e poi corse nella spelonca alla ricerca del Signore. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spazzava le rocce, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento, un terremoto. Ma l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto, un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. E le scritture dicono che, come Elia l'ebbe udito, si coperse il volto col mantello, uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonca per parlare con il Signore. Deve essersi sentito un po' come i Nefiti quando il Signore apparve loro. Udirono una voce come se venisse dal cielo e gettarono attorno lo sguardo, poiché non comprendevano la voce che udivano. E non era una voce dura, né era una voce forte. Non di meno, nonostante fosse una voce lieve, essa trafiggeva fino al centro coloro che la udivano, tanto che non v'era una sola parte del loro essere che essa non facesse tremare. Sì, li trafiggeva fino all'anima e faceva ardere i loro cuori. E questa voce, calma e sommessa, che Elia e Nefiti udirono, quella che comprese il profeta Joseph Smith quando scrisse: «Così dice la voce calma e sommessa, che oltrepassa con un sussurro e penetra ogni cosa». In quel momento decisivo, compresi che la voce calma e sommessa viene percepita piuttosto che sentita. Se le avessi prestato attenzione, tutto sarebbe andato bene nel mio ministero. Dopo questo, ebbi la rassicurazione che il Consolatore, lo Spirito Santo, è lì per chiunque sia disposto a seguire l'invito di chiedere, cercare e bussare. Allora seppi che sarebbe andato tutto bene. Col passare degli anni, così è stato. Appresi anche quale grande potere può esserci nella musica. Quando la musica è presentata con riverenza, può essere uguale alla rivelazione. Credo che a volte non possa essere separata dalla voce del Signore, la voce calma e sommessa dello Spirito. La musica degna di ogni genere ha questo ruolo. Vi è un numero infinito di luoghi in cui può essere sentita.
ma il tabernacolo e la piazza del Tempio sono diversi da tutti. Per generazioni il coro del tabernacolo ha iniziato la trasmissione settimanale con le parole scritte da William W. Phelps. Oggi è il giorno del Signore. Lascia, uomo, il tuo valore per riposare. Alza in coro lodi al Ciel che riversa amor su te. Più di 100 anni fa, il presidente Wilford Woodruff, allora 91enne, tenne probabilmente il suo ultimo sermone da questo pulpito. Tra i presenti c'era il 12enne Legrand Richards. Suo padre, George F. Richards, in seguito ordinato apostolo, portò i suoi figli al tabernacolo per ascoltare i fratelli. Legrand non scordò mai quell'esperienza. Per più di 20 anni fui molto legato all'anziano Legrand Richards. Quando aveva 96 anni, quel messaggio era ancora nel suo cuore. Non riusciva a ricordare le parole del presidente Woodruff, ma non poteva dimenticare come si era sentito quando furono pronunciate. A volte ho sentito la presenza di coloro che costruirono e custodirono questo tabernacolo. Tramite la parola e la musica, quelli che ci precedettero mantennero la semplicità del Vangelo e la testimonianza di Gesù Cristo. Quella testimonianza fu la luce che guidò la loro vita. In questo tabernacolo sulla piazza del Tempio sono avvenuti grandi eventi che hanno formato il destino della Chiesa. Ogni presidente della Chiesa, eccetto Joseph Smith e Brigham Young, è stato sostenuto a una solenne assemblea in questo tabernacolo. In modo simile, la procedura di sostegno è ripetuta annualmente alla Conferenza Generale e in ogni palo, rione e ramo, come indicato per Rivelazione. Il Signore ha detto: non sarà accordato a nessuno di andare a predicare il mio Vangelo o ad edificare la mia Chiesa, a meno che sia stato ordinato da qualcuno che ha autorità, e che sia noto alla Chiesa che egli ha autorità, e sia stato regolarmente ordinato dai capi della Chiesa. In questo modo, nessuno sconosciuto può venire tra noi e pretendere di avere autorità e cercare di sviare la Chiesa. Qui, nel 1880, Perla di Gran Prezzo fu accettata come una delle opere canoniche della Chiesa. Qui, inoltre, due rivelazioni furono aggiunte a Dottrina e Alleanze, ora note come sezioni 137 e 138. La sezione 137 riporta una visione data a Joseph Smith nel Tempio di Kirtland. E la sezione 138 è una visione data al presidente Joseph F. Smith riguardo la visita del Salvatore agli spiriti dei morti. Qui, nel 1979, dopo anni di preparazione, fu presentata alla Chiesa la versione dei Santi degli Ultimi Giorni della Bibbia di Re Giacomo. Le nuove edizioni del Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo furono annunciate qui alla Chiesa. Alla Conferenza Generale del 1908, il presidente Joseph F. Smith lesse la sezione 89 di Dottrina e Alleanze, la parola di saggezza. Poi lui, i suoi due consiglieri e il presidente dei dodici trattarono tutti lo stesso argomento, la parola di saggezza. Fu poi espresso un voto per accettarla come vincolante per i membri della Chiesa che fu manifestato all'unanimità. Quella rivelazione inizia così: in conseguenza dei mali e degli intenti che esistono ed esisteranno nel cuore dei cospiratori negli ultimi giorni, vi ho avvertito e vi preavverto, dandovi questa parola di saggezza mediante rivelazione. È uno scudo e una protezione, in particolare per i nostri giovani. Fa parte della completa armatura di Dio promessa nelle rivelazioni per proteggerci dai dardi infuocati del maligno. La Chiesa e i suoi membri individualmente sono sempre stati, sono ora e sempre saranno assediati dall'avversario. Egli cercherà di coprire, anche di cancellare, la voce calma e sommessa tramite musica forte e dissonante, piena di parole incomprensibili o, peggio ancora, che si possono capire. Egli ci svierà attentamente con qualsiasi altra tentazione possa escogitare. Qui, per rivelazione, il Signore chiarì l'ordine del sacerdozio. E questo aprì le porte all'adempimento del comandamento del Salvatore di portare il Vangelo ad ogni nazione, stirpe, lingua e popolo, e a far sì che la Chiesa fosse stabilita fra loro. Qui fu dato al Libro di Mormon il sottotitolo Un altro testamento di Gesù Cristo. Pertanto, chiunque aprirà questo libro saprà già dal titolo che cosa offre. Gli insegnamenti, i sermoni, la musica, i sentimenti e lo spirito in questo sacro edificio si trasferiscono senza essere sminuiti al vicino grande centro delle conferenze, dove sono uditi da decine di migliaia di persone, tradotti in dozzine di lingue e inviati alle congregazioni di tutto il mondo. Inoltre, quello spirito entra nelle case di milioni e milioni di santi degli ultimi giorni. Nella famiglia i genitori pregano per il benessere dei figli, gli uomini e le donne, e come promette il Libro di Mormon, anche i bambini possono ricevere la testimonianza di Gesù Cristo e del Vangelo restaurato. Questo tabernacolo sulla piazza del Tempio è una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa di gloria e di Dio. Sì, la sua casa. Coloro che sono chiamati a parlare o a esibirsi, a presentare parole, musiche o culture, sono obbligati a presentare ciò che è degno. Cercare la gloria degli uomini, ammoniscono le scritture, significa farsi allontanare dall'unica via sicura da seguire in questa vita. E le scritture ci avvertono, chiaramente, di ciò che succede quando aspiriamo agli onori degli uomini. Non è tanto ciò che si sente nei sermoni, ma ciò che si prova. Lo Spirito Santo può confermare a tutti coloro che sono sotto quell'influenza che i messaggi sono veri, che questa è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Il tabernacolo si erge qui vicino al Tempio, come un'ancora, ed è diventato un simbolo della restaurazione. Fu costruito da persone molto povere e molto ordinarie. Ora è conosciuto in tutto il mondo. Il coro del tabernacolo, che porta il nome di questo edificio, è diventato una voce della Chiesa. Possa esso non lasciarsi trascinare lontano dalla sua missione principale, che ha rappresentato il suo ruolo per generazioni. Una generazione dopo l'altra, il coro ha aperto e chiuso ogni trasmissione con un messaggio di ispirazione, ricco di principi e ancorato alla dottrina della restaurazione, cominciando con «Oggi è il giorno del Signore» e terminando con «La rugiada del mattino». Il tabernacolo si erge nel mondo come uno dei maggiori centri di musica e cultura rispettabile, ma soprattutto si erge come uno stendardo della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Quella semplice testimonianza fu radicata profondamente e permanentemente in me, in questo edificio, da quei bambini della primaria che cantavano con toni riverenti e rivelatori. Dio benedica questo sacro edificio e tutto ciò che accade entro le sue pareti. Siamo molto grati che sia stato rinnovato e restaurato senza perderne la sua caratteristica sacra. L'anziano Parley P. Pratt del Quorum dei Dodici Apostoli lesse queste parole della sezione 121 di Dottrina e Alleanze. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una rugiada del mattino. Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante e il tuo scettro uno scettro immutabile di rettitudine e di verità, e il tuo dominio sarà un dominio perpetuo e senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per sempre in eterno. Profondamente commosso, Parley P. Pratt pensò a un inno che in realtà è una preghiera. Per molti anni è stato scelto dal coro per chiudere la sua trasmissione settimanale. La rugiada del mattino fresca rinverdisce i fior. Provvidente amor divino la distilla ad ogni albor. La dottrina tua pura scenda dentro i nostri cuori. Se le prove sono dure, teco vincerem, Signor. Dalla tua dimora ambita possa scendere su di noi la rugiada della vita a dar forza ai figli tuoi. Giunga ogni ordinanza a te, d'umil nostro supplicar che il tuo santo amor divin nel cuor nostro scenda ancora.
So the people shall adore thee and confess the joyful sound. I add my testimony that Jesus is the Christ.
Voglio aggiungere la mia testimonianza che questa è la casa di Gesù Cristo e lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli e sorelle, davanti al pulpito di questo tabernacolo antico e nuovo, allo stesso tempo sono sopraffatto dal senso della storia che suscita in me in questo momento. Se considero il passato e se guardo al futuro, sono grato per i profeti e gli apostoli del tempo, dei pionieri e per quelli di oggi, che ebbero e che hanno mantenuto la visione di costruire e perseverare questo straordinario edificio per il tempo a venire. Vi parlerò di questi uomini di visione, Brigham Young e il suo successore odierno. Brigham Young fu il secondo profeta della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Guidò la Chiesa per 33 anni, fece costruire questo tabernacolo e presiedette la sua dedicazione alla Conferenza Generale dell'ottobre 1875, più di 131 anni fa. Egli realizzò molte altre cose e io potrò citarne solo alcune. Egli fu un pioniere, nel senso di qualcuno che apre e prepara la strada da seguire per gli altri. Uno scrittore disse di lui: condusse una compagnia di persone povere e rozze, praticamente spogliate di ogni bene materiale, in una regione sconosciuta. Critici e biografi denotano come quest'uomo si sia distinto tra i grandi capi della storia moderna per essere riuscito da solo, senza alcun appoggio politico o finanziario, a fondare dal nulla nel deserto una società odierna e industriosa, con nessun'altra autorità all'infuori del sacerdozio e della forza spirituale con la quale impartiva i suoi insegnamenti, costante nell'esortare e nell'istruire. Egli unificò il suo popolo e lo ispirò a mettere in atto il divino comandamento di edificare il regno di Dio sulla terra. Quando Brigham Young giunse per la prima volta nella valle del Gran Lago Salato, proclamò: questo è il posto giusto. Più tardi dichiarò: Dio mi ha mostrato che questo è il luogo dove far dimorare il suo popolo e qui è dove essi prospereranno, dove egli mitigherà gli elementi per il bene dei santi, dove egli redarguirà il gelo e la sterilità del suolo e la terra diventerà fertile e noi costruiremo una città e un tempio dedicato all'Altissimo in questo luogo. Oggi possiamo tutti attestare la verità di questa profezia. Il deserto e le valli delle montagne rocciose sono veramente diventate fertili e produttive terre di promessa e di profezia. Egli fece costruire dei templi, iniziò il tempio di Salt Lake, che venne terminato 40 anni dopo, dette inizio anche ai templi di Manti e di Logan, dedicò il tempio di St. George 4 mesi e mezzo prima di morire. Egli fu uno dei maggiori colonizzatori d'America. Al momento della sua morte aveva fondato circa 400 colonie. Egli organizzò il Fondo Perpetuo per l'immigrazione per dare assistenza ai convertiti più bisognosi che arrivavano dai paesi europei. Egli fondò delle università, l'Università di Deseret, è oggi conosciuta come l'Università dello Utah, il Latter-day Saints College, è oggi conosciuto come LDS Business College, e naturalmente fondò anche la Brigham Young University. Egli amò la Chiesa e i suoi membri. Brigham Young aveva un suo modo speciale di riferirsi alla Chiesa. Dio è il comandante. Questa
è la poderosa nave Sion. Rimanete fedeli alla nave e onoratela. Assicuratevi di non perdere il favore della nave Sion e non avrete null'altro di cui preoccuparvi. Egli guida la nave e ci condurrà in porti sani e salvi. Tutto quello di cui dobbiamo preoccuparci è di noi stessi e di fare ciò che è giusto. Dimostriamoci un equipaggio coraggioso, ognuno fermo e fedele nel proprio incarico, ed essa supererà ogni tempesta e ci condurrà in sicurezza nel porto della gioia eterna. Egli amava i giovani della Chiesa, come testimonia l'esperienza di Heber J. Grant. 9 giorni dopo la nascita di Heber, suo padre, Jedediah M. Grant, che era il secondo consigliere del presidente Brigham Young, morì. Per i successivi 21 anni, Brigham Young si prese cura in modo speciale del giovane Heber J. Grant. Questi scrisse: «Mi sentivo di famiglia nelle case del presidente Brigham Young, quasi quanto in quella di mia madre. In una casa, se avevo fame, mi sentivo libero di chiedere qualcosa da mangiare là, come a casa mia. Mi sono inginocchiato tante volte, prima da bambino, poi da ragazzo, durante le preghiere familiari a casa sua, nella Lion House». Egli nutriva un profondo affetto per il profeta Joseph Smith. A questo riguardo raccontò: «Quello che io ho ricevuto dal Signore, l'ho ricevuto per mezzo di Joseph Smith. Amo la sua dottrina. Quando penso che ho conosciuto Joseph Smith, sento di dover continuare a gridare Alleluia. Quale grande affetto nutro verso Brigham Young. Il suo odierno successore, il presidente Gordon B. Hinckley, anche egli profeta amato e rispettato. Un bellissimo dipinto mostra il presidente Hinckley con lo sguardo rivolto al futuro e le carte dei progetti di alcuni templi davanti a lui. Sullo sfondo vi è un ritratto di Brigham Young, che sembra guardare sopra la spalla del presidente Hinckley. Il ritratto di Brigham Young, che appare nel dipinto, è effettivamente appeso nell'ufficio del presidente Hinckley, e lui ne ha parlato spesso. In una recente conferenza generale ha raccontato: «Al termine di un giorno particolarmente difficile, ho osservato un ritratto di Brigham Young, che è appeso nel mio ufficio. Ho chiesto: fratello Brigham, che cosa dovremmo fare? Pensai di vederlo sorridere un po', e sembrò che mi dicesse: ai miei tempi ho avuto già abbastanza problemi, non chiedermi cosa fare. Questo è il tuo turno. Rivolgiti al Signore, a cui appartiene veramente quest'opera. Questi due grandi profeti, il presidente Brigham Young e il presidente Gordon B. Hinckley, sono uniti dalla stessa visione profetica, che consiste nel vedere il futuro e avere la fede per realizzare questa visione nel presente. Il presidente Hinckley, come Brigham Young, è un pioniere e un costruttore. Egli ha viaggiato per il mondo, incontrato re, regine e presidenti. È stato intervistato dai media di tutto il mondo. Egli procede nel far uscire la Chiesa dall'oscurità. Più di 75 templi sono stati costruiti negli ultimi 12 anni. Sua inoltre è stata l'ispirazione di far costruire il maestoso centro delle conferenze. Il presidente Hinckley, come Brigham Young, diffonde il Vangelo e valorizza l'istruzione. I membri della Chiesa sfiorano oggi i 13 milioni, sparsi tra i 176 nazioni, territori e paesi. Più di 53.000 missionari stanno servendo in tutto il mondo. Questa conferenza viene tradotta in 90 lingue. Egli continua a sostenere le università e l'opera di educazione della Chiesa. Più di 26.000 membri hanno beneficiato sin qui del Fondo Perpetuo per l'Educazione. Il presidente Hinckley, come Brigham Young, ama i giovani e tutti i membri della Chiesa. I giovani della Chiesa si rivolgono in modo speciale al presidente Hinckley per ricevere consigli ispirati. Anche il presidente Hinckley nutre un profondo affetto per il profeta Joseph Smith. Alcuni anni fa egli dichiarò: «Adoro il Dio del cielo, che è il mio Padre eterno. Adoro il Signore Gesù Cristo, che è il mio Salvatore e Redentore. Non venero il profeta Joseph Smith, ma nutro riverenza e autentico affetto per questo grande veggente tramite il quale si è compiuto il miracolo della restaurazione di questo Vangelo. La mia età avanzata, e so che tra non molti anni, come naturale che sia, varcherò la soglia del velo e mi ritroverò davanti al mio Creatore e Signore. al quale renderò conto della mia vita. Spero che allora potrò abbracciare il profeta Joseph Smith, ringraziarlo e esprimergli il bene profondo che gli voglio. Vi porto la mia umile testimonianza che entrambi il presidente Brigham Young e il presidente Gordon B. Hinckley sono profeti che hanno guidato la Chiesa per mezzo dell'ispirazione e della rivelazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il presidente Gordon B. Hinckley disse nell'ottobre 2004 a una conferenza stampa: rispetto questo edificio, amo questo edificio, lo onoro, voglio che sia preservato, voglio che il vecchio tabernacolo originario, le sue vecchie giunture incastrate insieme, siano rafforzate alla sua natura e splendida bellezza conservata. Non fate nulla che non dovreste, ma qualsiasi cosa facciatela, fatela in modo giusto e buono. Con queste parole commoventi, seppur molto franche, fu assegnato l'incarico di preservare, rafforzare e restaurare il vecchio tabernacolo originario di Salt Lake e di prepararlo a un altro periodo di illustre servizio. Oggi, caro Presidente, noi presentiamo questo vecchio edificio tutto abbigliato a nuovo, ben sistemato nella sua regale storica eleganza, sebbene un po' più comodo. Il Vescovato Presidente, insieme a più di 2000 operai specializzati, è fiero di restituire il vecchio tabernacolo originario con una garanzia di 100 anni. La richiesta del Presidente Hinckley di restaurare il vecchio tabernacolo originario è diventato lo standard con cui sono state prese difficili decisioni architettoniche ed edili. La frase è stata usata per esprimere l'essenza e l'obiettivo del progetto. Era l'equivalente del motto della libertà del comandante Moroni, che in effetti fu issato su ogni torre e innalzato in ogni luogo in cui fosse necessario. Se questi vecchi muri potessero parlare, si unirebbero a me nell'esprimere sincero apprezzamento allo studio di architettura FFKR e all'impresa edile Jacobsen, alla squadra di progettazione della Chiesa e a tutti coloro che, con le loro capacità, hanno reso possibile il successo di questa complessa impresa. Uno dei responsabili ha affermato: consigliandoci insieme, il Signore ha potuto darci capacità al di là delle nostre risorse naturali. Chi ha lavorato al progetto ha provato grande riverenza per la bellezza del tabernacolo e per i suoi costruttori originali e per la qualità del loro lavoro. Si sono meravigliati che per oltre un secolo le parole dei profeti, veggenti e rivelatori degli ultimi giorni, da qui si sono sparse per il mondo. Se questi muri potessero parlare, sono certo che esprimerebbero apprezzamento per le loro nuove salde fondamenta. Questi vecchi muri sarebbero felici per i loro nuovi tiranti d'acciaio che li tengono eretti. Questi vecchi muri direbbero grazie per aver scrostato 14 mani di vernice dal soffitto e per averli riapplicati un nuovo bel rivestimento. Questi vecchi muri esprimerebbero gratitudine per la protezione e la bellezza del nuovo tetto di alluminio splendente e si unirebbero alle panche per godere dei sorrisi sui volti dei presenti mentre scoprono i posti a sedere leggermente modificati per dare maggior spazio alle ginocchia. Anche i nuovi impianti per conciliare la melodia della musica ispirativa sarebbe certamente apprezzata da questi vecchi muri. Ci si potrebbe immaginare questi vecchi muri che rievocano i molti sermoni ascoltati attentamente nel corso degli anni. Se potessero parlare, questi vecchi muri griderebbero: eravamo qui quando il presidente Joseph F. Smith si alzò dopo una lunga malattia per partecipare a una sessione della conferenza generale di ottobre 1812. Alla sessione di apertura, con voce emozionata, disse: poiché non oso farlo. Non cercherò di parlare delle molte cose che questa malattia mi riempiono la mente e rimanderò a un tempo futuro, se il Signore lo consente, ogni tentativo di parlarvi di alcune delle cose che riempiono la mia mente e che dimorano nel mio cuore. Egli continuò. Durante questi 5 mesi non ho vissuto da solo. Mi sono immerso nello spirito di preghiera, di supplica, di fede e di determinazione e sono stato in costante comunicazione con lo Spirito del Signore. In seguito apprendemmo che il giorno prima della conferenza il presidente Smith aveva ricevuto la manifestazione registrata come visione della rivelazione dei morti, che in seguito diventò la sezione 138 di Dottrina Alleanze. Se questi vecchi muri potessero parlare, ci rammenterebbero i giorni desolati e bui della Grande Depressione. Ci farebbero ricordare la conferenza dell'aprile del 1936, quando il presidente Heber J. Grant annunciò che la Chiesa avrebbe inaugurato il piano di sicurezza della Chiesa, in seguito conosciuto come il programma di benessere della Chiesa. 6 mesi dopo spiegò: il nostro scopo principale era di istituire un sistema che permettesse di eliminare la piaga dell'ozio, abolire i mali dei sussidi e ristabilire tra il nostro popolo l'indipendenza, la laboriosità e la parsimonia e il rispetto di sé. L'obiettivo della Chiesa è aiutare gli uomini ad aiutare se stessi. Il lavoro deve essere riportato al suo ruolo di principio guida nella vita dei membri della Chiesa. Nell'ottobre 1964, su incarico del presidente David O. McKay, l'anziano Harold B. Lee parlò dei compiti dei genitori. Questi vecchi muri ricordano bene quando l'anziano Lee affermò che avrebbe letto una lettera del 1915 rivolta alla Chiesa e firmata alla prima presidenza. Prima di iniziare osservò: credo che si tratti di una cosa simile a quanto disse Mark Twain sul tempo. Parliamo molto del tempo, ma non sembra che possiamo fare nulla a riguardo. Poi l'anziano Lee lesse la lettera di 50 anni prima. Citiamo: consigliamo e raccomandiamo l'istituzione di una serata familiare in tutta la Chiesa di un periodo di tempo durante il quale i padri e le madri possono radunare attorno a loro, nella loro casa, i loro figli e figlie e insegnare loro la parola del Signore. Se i santi obbediscono a questo consiglio, promettiamo che riceveranno grandi benedizioni. L'amore nella casa e l'obbedienza ai genitori cresceranno. La fede aumenterà nel cuore dei giovani di Israele ed essi acquisteranno il potere necessario per combattere le influenze maligne e le tentazioni che li affliggono. Questi vecchi muri ricordano bene il profondo silenzio che scese sul tabernacolo quando fu annunciato che l'anziano Bruce R. McConkie avrebbe parlato. Questi vecchi muri sentirono il profondo spirito di riverenza quando l'anziano McConkie concluse con queste parole elettrizzanti. Ed ora, per quanto riguarda questa espiazione perfetta operata mediante lo spargimento del sangue di Dio, io porto testimonianza che essa ebbe luogo nel Getsemani e sul Golgota. E per quanto riguarda Gesù Cristo, porto testimonianza che Egli è il Figlio del Dio vivente e che fu crocifisso per i peccati del mondo. Egli è il nostro Signore, nostro Dio e nostro Re. Questo io so da me, indipendentemente da ogni altra persona. Io sono uno dei suoi testimoni e in un giorno a venire sentirò i segni dei chiodi nelle sue mani e i suoi piedi bagnerò e i miei piedi e i suoi piedi con le mie lacrime. Ma non saprò più sicuramente di quanto sappia ora che egli è l'onnipotente Figlio di Dio, che egli è il nostro Salvatore e Redentore e che la salvezza si ottiene nel e per il suo sangue espiatorio e in nessun'altra maniera. Nel 1995 il presidente Gordon B. Hinckley disse alle donne della Chiesa: davanti a tanti sofismi che vengono propinati come verità, ai tanti inganni riguardo alle norme e ai valori, alle tante lusinghe e seduzioni che il mondo ci indirizza, abbiamo ritenuto necessario ammonirvi e avvertirvi. Poi procedete nella lettura. Noi, prima presidenza e consiglio dei 12 apostoli, della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli, padri e madri, saranno ritenuti responsabili innanzi a Dio all'osservamento di questi obblighi. Sono grato per questo edificio straordinario. Si erge come un sacro monumento nel nostro passato e come magnifico vessillo di speranza per il futuro. Testimonio della divinità del nostro Padre in cielo e del grande amore del Salvatore per ognuno di noi. Siamo grandemente benedetti ad essere guidati da un profeta di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora un fermo sostegno. Dopo il canto ascolteremo la sorella Bonnie D. Parkin, rilasciata questa mattina quale presidentessa generale della società di soccorso. Dopo di lei ci parlerà l'anziano Marvin K. Jensen, membro del 70, che sarà seguito dal presidente James E. Faust, secondo consigliere della prima presidenza, a sua volta seguito dal presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà This House We Dedicate to Thee. Noi ci alzeremo e canteremo un fermo sostegno.
Questa è la 177esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Questo pomeriggio sono onorata di rappresentare quelle dirigenti della società di soccorso che proprio in questo tabernacolo parlarono delle dottrine del regno, sottolinearono il significato dei ruoli della donna in casa e in famiglia, si invitarono vicendevolmente al servizio caritatevole e rammentarono alle loro sorelle le gioie che derivano dal retto vivere. Nel 1870, da questo pulpito, Eliza R. Snow pose a migliaia di donne una domanda che vi ripeto oggi. Conoscete alcun posto sulla faccia della terra in cui una donna abbia più libertà e dove goda di grandi e gloriosi privilegi, come fa qui quale santo degli ultimi giorni? Rendo testimonianza che le donne della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, godono di grandi e gloriosi privilegi. Inizierò con una dolce storia. Una famiglia stava attraversando un periodo difficile. Era faticoso per loro non concentrarsi sulle difficoltà. La madre scrisse: «Il nostro mondo si era completamente sfasciato, così ci rivolgemmo al Padre Celeste per avere guida. Quasi subito ci rendemmo conto che eravamo circondati dalla bontà e incoraggiati da ogni parte. Cominciamo a esprimere in famiglia la nostra gratitudine reciproca e verso il Signore ogni giorno. Un'amica mi fece notare che il cesto delle benedizioni della nostra famiglia era traboccante. Da quella conversazione nacque una specie di gioco che io e i miei figli imparammo ad amare. Ogni sera, prima della preghiera familiare, parlavamo di come era andata la giornata e poi ci raccontavamo le tante benedizioni che erano state aggiunte al nostro cesto delle benedizioni. Più esprimavamo gratitudine e più c'era da essere grati. Sentivamo l'amore del Signore in modo significativo, man mano che si presentavano occasioni di crescita. Che cosa aggiungerebbe il cesto delle benedizioni alla nostra famiglia? La gratitudine richiede consapevolezza e impegno. Non solo dobbiamo sentirla, ma esprimerla. Frequentemente non ci rendiamo conto della mano del Signore. Mormoriamo, ci lamentiamo, ci opponiamo e critichiamo. Spesso siamo ingrati. Dal libro di Mormon impariamo che coloro che mormorano non conoscono le vie di quel Dio che li ha creati. Il Signore ci consiglia di non mormorare, perché poi è difficile per lo Spirito lavorare con noi. La gratitudine è un principio colmo di Spirito. Apre la nostra mente a un universo pervaso dell'amore di un Dio vivente. Grazie ad esso diventiamo spiritualmente consapevoli delle meraviglie delle cose più piccole che rallegrano il nostro cuore con i loro messaggi dell'amore di Dio. Questa grata consapevolezza accresce la nostra sensibilità alla guida divina. Quando comunichiamo gratitudine, possiamo essere pervasi dello Spirito e uniti a coloro che ci circondano e al Signore. La gratitudine ispira felicità e porta all'influenza divina. Vivete quotidianamente nella gratitudine per i numerosi atti di misericordia e benedizioni che Egli vi concede, disse Amulek. Gli atti di misericordia e le benedizioni giungono sotto diverse forme, talvolta in modi difficili. Eppure il Signore disse: ringrazia il Signore tuo Dio in ogni cosa. Ogni cosa significa cose buone e cose difficili, non significa solo alcune cose. Egli ci ha comandato di essere grati perché Lui sa che questo ci renderà felici. Questa è un'altra prova del Suo amore. Come vi sentite quando qualcuno vi esprime gratitudine? Una domenica ero seduta vicino a una sorella in società di soccorso e la conobbi un po' meglio. Alcuni giorni dopo ricevetti un'email. Grazie per esserti seduta vicino a mia figlia in società di soccorso e per averla abbracciata. Non saprai mai che significato ha avuto per lei e per me. Le parole di questa madre mi hanno sorpresa e mi hanno resa felice. Come vi sentite quando vi esprimete gratitudine a vicenda? Vorrei esprimere gratitudine a qualcuno che si occupa dei miei nipoti. Alcuni mesi fa, mentre ero in Texas, chiesi a Thomas, di 6 anni, di parlarmi del suo vescovo. Lui mi disse: «Oh, nonna, lo conoscerai. Lui indossa un abito scuro e una camicia bianca, come papà, e ha sempre le scarpe lucide e una cravatta rossa. Porta gli occhiali e sorride sempre». Riconobbi il vescovo di Thomas non appena lo vidi. Il mio cuore si riempì di gratitudine nei suoi confronti. Grazie al vescovo Goodman e a tutti voi, splendidi vescovi. Il capitolo 17 di Luca riporta l'esperienza del Salvatore quando guarì 10 lebbrosi. Come ricorderete, solo uno di coloro che furono mondati tornò per esprimere il suo apprezzamento. Non è interessante che il Signore non abbia detto: «La tua gratitudine t'ha salvato»? Invece gli disse: «La tua fede t'ha salvato». L'espressione di gratitudine fu riconosciuta dal Salvatore come un'espressione della sua fede. Quando preghiamo ed esprimiamo gratitudine a un amorevole, seppur non visibile, Padre Celeste, esprimiamo anche la nostra fede in Lui. La gratitudine è il nostro modo di riconoscere la mano del Signore nella nostra vita ed è un'espressione della nostra fede. Nel 1832 il Signore vide la necessità di preparare la Chiesa alle imminenti tribolazioni. Le tribolazioni sono spaventose, eppure il Signore disse: «Siate di buon animo, poiché io vi condurrò innanzi. Il regno è vostro e le sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze dell'eternità sono vostre, e colui che riceve ogni cosa con gratitudine sarà reso glorioso». Il tipo di gratitudine che accoglie anche le tribolazioni con rendimento di grazie richiede un cuore spezzato e uno spirito contrito, l'umiltà di accettare ciò che non può essere cambiato, la volontà di rimettere tutto nelle mani del Signore, anche quando non comprendiamo, la gratitudine per le opportunità nascoste che ancora devono essere rivelate. poi arriva un senso di pace. Quando è stata l'ultima volta in cui avete ringraziato il Signore per una prova o una tribolazione? L'avversità ci costringe a inginocchiarci. Fa lo stesso la gratitudine per le avversità? Il presidente David O. McKay osservò: nei colpi accaniti dell'avversità troviamo la prova reale della nostra gratitudine, che sta al di sotto della superficie della vita, che siamo tristi o gioiosi. Alle mie fedeli e straordinarie sorelle della Chiesa, dico grazie per i modi in cui esprimete amore al Signore attraverso il vostro servizio. Vi prendete cura delle famiglie quando subiscono la perdita di una persona cara, vegliate come insegnanti visitatrici, edificate la testimonianza nei bambini che servite in primaria, dedicate il vostro tempo a preparare le giovani alla maturità. Grazie per la vostra devozione. Ho sentito l'amore del Signore mediante la vostra fedeltà. Sono stata benedetta nel servire tra voi. Il mio cuore è colmo di gratitudine e amore per ognuna di voi. Nutro anche profonda gratitudine per i fratelli del sacerdozio con cui ho servito. La gratitudine più profonda è per il mio Salvatore, un figlio obbediente che fece tutto quello che gli chiese suo padre ed espiò per ciascuno di noi. Quando lo ricordo e riconosco la sua bontà, desidero essere come lui. Possiamo noi essere benedetti sentendo l'amore del Signore ogni giorno della nostra vita. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Sono onorato di seguire sorella Parkin. I suoi insegnamenti hanno benedetto noi tutti. Nella stessa ora di più o meno 18 anni e mezzo fa stavo in piedi su questo pulpito e aspettavo che la congregazione terminasse di cantare per tenere il mio primo discorso. Il mio nervosismo in quel momento deve essere stato evidente. Anziano Elton Perry, che era dietro di me, si sporse in avanti e con quel suo modo positivo ed entusiasta mi sussurrò all'orecchio: rilassati, in tanti anni non è mai morto nessuno davanti a quel pulpito.
Those encouraging words and the few minutes which followed in which I spoke for the first time.
Custodisco gelosamente il ricordo di quelle parole di incoraggiamento e di quei pochi minuti che seguirono, nei quali per la prima volta mi rivolsi a una congregazione mondiale di santi degli ultimi giorni. Come tutti voi, accumulo continuamente una collezione di ricordi che, quando mi tornano alla mente, si rivelano molto utili e mi procurano grande gioia. E a dispetto del proposito fatto quando ero un giovanotto di non annoiare gli altri con le mie reminiscenze una volta diventato vecchio, provo invece ora gran piacere nel condividere i miei ricordi ogni qualvolta mi si presenta l'occasione. Oggi però desidero parlare di un ruolo più profondo che hanno i ricordi e le rievocazioni nel Vangelo di Gesù Cristo. Del semplice ricordare alcune cose solo per trarne piacere. Se prestiamo attenzione all'uso del termine ricordare nelle scritture, ci rendiamo conto che ricordare, come lo intende il Signore, è un principio di salvezza fondamentale del Vangelo. E questo perché gli ammonimenti profetici a ricordare ci portano frequentemente a fare qualcosa: ascoltare, vedere, obbedire, fare, agire, pentirci. Re Beniamino chiese al suo popolo un simile ricordo attivo. E infine, io non posso dirvi tutte le cose per le quali potete commettere peccato, poiché vi sono diversi modi e mezzi, anzi così tanti che non si possono contare.
Ma questo è quanto posso dirvi, che se non controllate voi stessi, i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni, e non osservate i comandamenti di Dio, e non continuate nella fede in ciò che avete udito riguardo alla venuta del nostro Signore, sì, fino alla fine della vostra vita, voi dovrete perire. Ed ora, o uomo, ricorda e non perire. Se comprendiamo il ruolo vitale del ricordare nella nostra vita, cos'altro è necessario che ricordiamo? Oggi ci troviamo riuniti per ricordare e ridedicare questo storico tabernacolo. Suggerisco che la storia della Chiesa e del suo popolo merita tutta la nostra attenzione. Le scritture danno grande priorità alla storia della Chiesa. In effetti, gran parte delle scritture è storia della Chiesa. Nello stesso giorno in cui la Chiesa viene organizzata, Dio comandò Joseph Smith: «Ecco, ci sarà un registro tenuto fra voi». Joseph obbedì a questo comandamento e chiamò Oliver Cowdery, il secondo anziano della Chiesa e suo principale assistente, quale primo storico della Chiesa. Noi teniamo registri per aiutarci a ricordare, e un registro della crescita della Chiesa e dei suoi progressi è stato tenuto fin dal tempo di Oliver Cowdery e viene tenuto ancora oggi. Questo straordinario registro storico ci ricorda che Dio ha di nuovo aperto i cieli e ha rivelato verità che invitano la nostra generazione ad agire. Di tutto ciò che è stato raccolto, conservato e scritto dagli storici in tutti questi anni, niente esemplifica l'importanza e la forza della storia della Chiesa più del semplice e sincero racconto di Joseph Smith, di Dio il Padre e di suo figlio Gesù Cristo, che gli apparvero in quella che i nostri libri storici chiamano la prima visione, con parole che generazioni di missionari hanno imparato a memoria e condiviso con ricercatori della verità in tutto il mondo. Joseph descrive il modo miracoloso in cui ricevette la risposta alla sua domanda posta in preghiera su quale fosse la Chiesa giusta. Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce più brillante del sole, che discese gradualmente fino a che cadde su di me. Quando la luce stette su di me, io vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando all'altro: «Questo è il mio figlio diletto. Ascoltano». E così Joseph lo ascoltò, e milioni di persone hanno ascoltato o letto e creduto nel suo racconto e hanno abbracciato il Vangelo di Gesù Cristo che Joseph ha aiutato a restaurare. Io credo in Joseph Smith e so e testimonio che era un vero profeta di Dio. Ogni volta che ricordo l'esperienza della prima visione, mi sproma a promettere di agire con impegno sempre maggiore. Nessuno apprezza il valore della storia della Chiesa più del presidente Gordon B. Hinckley. Noi tutti amiamo il suo delizioso senso dell'umorismo, ma il senso della storia che ha è altrettanto appassionato. I suoi scritti e i suoi sermoni sono pieni di storie ispirate e aneddoti del passato. Egli ci aiuta a vivere in maniera più retta il presente. Grazie ai suoi insegnamenti capiamo che il ricordo ci permette di vedere la mano di Dio nel nostro passato, proprio come la profezia e la fede ci assicurano che c'è la mano di Dio nel nostro futuro. Presidente Hinckley ci aiuta a ricordare come i membri della Chiesa nel passato hanno affrontato le difficoltà. Egli tiene vivo il nostro passato e ci collega con persone e luoghi che formano il nostro retaggio spirituale. In modo esemplare, apertamente condivide con noi episodi personali e familiari. Schiere di missionari demoralizzati hanno tratto conforto dal sapere che anche Presidente Hinckley all'inizio della sua missione si era sentito scoraggiato e aveva ammesso questo sconforto a suo padre e coraggiosamente ha condiviso con noi la breve risposta di suo padre. Caro Gordon, ho ricevuto la tua lettera. Ho soltanto un suggerimento da proporti. Dimentica te stesso e mettiti a lavoro. Più di 70 anni dopo, siamo tutti testimoni di come Presidente Hinckley abbia preso a cuore quel consiglio. Il carattere schietto e la saggezza profetica danno prova degli effetti benefici del ricordare sia la storia della Chiesa che della nostra vita. C'è molto di più da dire sui ricordi e le rievocazioni del Vangelo di Gesù Cristo. Spesso parliamo di ricordare le sacre alleanze e i comandamenti di Dio e di ricordare di compiere le ordinanze di salvezza per i nostri antenati defunti. Ancora più importante, parliamo della necessità di ricordarci del nostro Salvatore Gesù Cristo sempre e non solo quando ci è comodo, ma sempre. Come Egli richiede. Quando prendiamo parte al sacramento, testimoniamo che ci ricorderemo di Lui. In cambio ci viene promesso che il Suo Spirito sarà sempre con noi. È interessante che questo sia lo stesso Spirito mandato dal Padre Celeste a rammentarci tutto quello che vi ho detto. Pertanto, quando prendiamo il sacramento in modo degno, siamo benedetti dallo Spirito ed entriamo in un circolo meravigliosamente benefico di ricordi, ritornando continuamente con la mente e la preghiera a Cristo e alla Sua espiazione. Venire a Cristo ed essere perfetti in Lui è, io credo, lo scopo supremo di tutto il ricordare. Pertanto io prego che Dio ci benedica sempre di ricordare in particolar modo il suo Figlio perfetto e di non perire, e porto testimonianza con gratitudine della divinità e del potere di salvezza di Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
È un grande onore e un privilegio essere qui per il servizio di ridedicazione di questo grande edificio, il Tabernacolo di Salt Lake, che si trova a ovest del Tempio di Salt Lake. Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti coloro che hanno preso parte al grande lavoro che è stato fatto in questo edificio. Ringraziamo in special modo il Vescovato Presidente, il Vescovo David H. Burton, il Vescovo Richard C. Edgley e il Vescovo Keith B. McMullin per la loro eccellente direzione durante i lavori di ammodernamento e restauro del tabernacolo. Conservo dolci ricordi di quando venivo qui nel tabernacolo da bambino. Fui battezzato qui. Quando divenni diacono, mio padre mi portò qui per assistere alla conferenza generale del sacerdozio. Arrivammo 15 minuti in anticipo e fummo in grado di trovare posto in galleria. Agli albori della chiesa, gli unici due edifici costruiti specificamente per il culto erano i templi di Kirtland e di Nauvoo. Entrambi furono costruiti su rivelazione. Il primo edificio costruito dalla chiesa, di cui esiste menzione scritta, disegnato come casa di riunione, doveva essere adibito anche a scuola. Era fatto di tronchi nel Missouri nel 1831. Quando il tempio di Kirtland fu dedicato nel 1936, era già troppo piccolo per contenere tutti i santi che volevano assistere alla cerimonia. Il profeta Joseph Smith scrisse con rimpianto che l'edificio non avrebbe potuto ospitare altre persone. Tuttavia, quando la violenza contro i santi e i loro dirigenti si intensificò a Kirtland e il corpo principale della Chiesa si spostò a Missouri nel 1938, lasciandosi alle spalle il prezioso edificio, il Tempio di Nauvoo aveva essenzialmente lo stesso schema del Tempio di Kirtland per quanto riguarda le sale delle assemblee al primo e secondo piano. Tuttavia, prima che il Tempio di Nauvoo fosse completato nel 1846, i santi si incontrarono fuori, spesso vicino al Tempio, per ascoltare Joseph e altri dirigenti. A volte migliaia di persone partecipavano a questi incontri. Come George Herbert Smith osservò alla sua maniera scherzosa, ai giorni del profeta Joseph il mormorismo feriva all'aperto. Questo perché noi mancammo di erigere un edificio grande abbastanza da contenere i santi prima della morte del profeta. Occasionalmente il brutto tempo interrompeva questi incontri all'aperto ed era spiacevole sia per chi parlava sia per la congregazione. Il presidente Joseph L. Smith si ricordava bene del disagio di quegli incontri all'aperto tenuti vicino al tempio di Nauvoo e disse: il mio primo ricordo di un luogo di culto fu Nauvoo. Era un piccolo boschetto vicino al sito del tempio e in compagnia di mia madre ascoltavo in quel luogo uomini come Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, il profeta Joseph e il patriarca Hiram. Mi ricordo piuttosto chiaramente che assistevo a uno degli incontri nel bosco, dove un carro era stato portato davanti alla folla e che il profeta Joseph stava a casetta e parlava quando cominciò a piovere. Una o due persone si alzarono e aprirono gli ombrelli sopra di lui per riparare dalla pioggia. Molte persone non avevano ombrelli ed era molto fastidioso e sgradevole stare lì seduti, ma ricordo molto bene come se ero solo un ragazzino e nessuno ne andrò me ne andò mentre gli parlava. Prima della sua morte, il profeta Joseph ordinò che un tabernacolo di tela fosse costruito per riparare i santi durante i grandi incontri. Nel 1945, quando il tempio era quasi finito, l'anziano Orson Hyde del Quorum di 12 fu mandato all'est per raccogliere i fondi per comprare circa 4.000 yard di tela per costruire ciò che Brigham Young chiamava il tabernacolo della congregazione di Sion. Il fratello Orson Pratt fece la bozza del luogo e del progetto proposti per il tabernacolo di tela in una lettera scritta nel 30 agosto 1845. Si intende erigere un tabernacolo di tela di fronte al tempio, che si unisca adesso a occidente. La forma di questo tabernacolo sarà ellittica. Un'area alla base sarà sufficiente per contenere 8 o 10.000 persone. I posti a sedere andranno a scalare uno sopra l'altro, nella forma di un anfiteatro. I fratelli cominciarono il giorno seguente a ripulire il terreno per la ricostruzione del tabernacolo di tela. Tuttavia, a causa delle intense persecuzioni dei loro nemici, i santi dovettero abbandonare Nauvoo. Così il tabernacolo di tela non fu mai costruito. Orson Hyde caricò la tela sui carri nel 1846 e si diresse verso ovest. Qualcuno ritenne che la tela fu utilizzata proficuamente per cose come tende per accompagnarsi o per coprire i carri. I santi durante l'esodo verso la valle del lago salato. Il tabernacolo in piazza del Tempio, Salt Lake City, ha dimensioni più o meno simili a quelle del tabernacolo di tela previsto per Nauvoo e, proprio come sul progetto del tabernacolo di Nauvoo, è situato a ovest del Tempio. Come per altri eventi, quale la grande migrazione verso ovest, Joseph Smith ebbe la visione del grande tabernacolo e Brigham Young le realizzò. Così il tabernacolo progettato per Nauvoo, anche se non fu mai costruito, fu il prototipo per questo storico edificio. Quando ero ragazzo ascoltavamo le conferenze generali alla radio. Ora, con l'uso dei satelliti e le moderne apparecchiature elettroniche, trasmettiamo da Salt Lake City a intere nazioni nel mondo in una volta sola, usando collegamenti agli edifici in tutto il mondo. Ciò è possibile grazie all'ispirazione che venne ai fratelli di venire incontro ai bisogni della gente dei nostri giorni. Questo è un buon esempio di come il Signore rende possibile soddisfare i bisogni dei membri della Chiesa. Porto testimonianza che il Signore continuerà a rivelare ai Suoi servi i modi e i mezzi per soddisfare i bisogni di tutti i membri di una Chiesa in costante crescita. Sono grato che questo magnifico edificio sia stato rinforzato e rinnovato, così da poter continuare ad essere usato per istruire ed edificare i figli di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters,
miei fratelli e sorelle, voi qui nel tabernacolo e voi in ascolto tramite vari mezzi in tutto il mondo, è una gioia per me stare davanti a voi ancora una volta in questo magnifico edificio. In questo ambiente non si può fare a meno di sentire lo spirito dei primi santi che costruirono questa meravigliosa casa di preghiera, come pure quello di coloro che durante gli anni hanno lavorato per preservarla e abbellirla. Recentemente ho ripensato ai molti eventi significativi della mia vita che sono associati al tabernacolo di Salt Lake. Anche se sono decisamente troppi per citarli tutti, vorrei condividerne qualcuno. Mi ricordo di quando mi avvicinai al battesimo, all'età di 8 anni. Mia madre mi parlò del pentimento e del significato del battesimo. E poi, un sabato di settembre del 1935, mi portò in tram fino al battistero del tabernacolo, che, fino a poco tempo fa, era qui in questo edificio. All'epoca non si usava, come ora, che i padri battezzassero i propri figli, perché l'ordinanza era generalmente svolta al sabato mattina o pomeriggio, e molti padri lavoravano o erano impegnati nei loro commerci. Mi vestii di bianco e fui battezzato. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri, e la felicità che sentii al termine dell'ordinanza. Negli anni, e particolarmente quando ebbi modo di servire come vescovo, ho assistito a molti altri battesimi nel fonte del tabernacolo. Ognuno rappresentava un'occasione speciale e ispiratrice, e ognuno è servito a ricordarmi del mio battesimo. Nell'aprile del 1950, mia moglie Frances e io eravamo presenti alla sessione della conferenza generale della domenica pomeriggio, tenuta in questo edificio. Il presidente George Albert Smith era il presidente della Chiesa e, concludendo la conferenza, pronunciò un messaggio potente e ispirato sulla risurrezione del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Prima che egli concludesse il suo discorso, tuttavia, diede un profetico avvertimento. Disse: «Non passerà molto tempo prima che le calamità sorprendano l'umana famiglia, a meno che non ci sia un rapido pentimento. Non passerà molto tempo prima che coloro che sono dispersi sulla faccia della terra moriranno a milioni a causa di ciò che sta per accadere». Queste erano parole allarmanti, dette da un profeta di Dio. 2 mesi e mezzo dopo quella conferenza generale, il 25 giugno 1950, scoppiò la guerra in Corea, una guerra che culminò con la perdita di circa 2,5 milioni di vite. Questo avvenimento mi portò a riflettere sulla dichiarazione che fece il presidente Smith mentre sedevamo qui quel giorno di primavera. Ho assistito a molte sessioni della conferenza generale nel tabernacolo e sono stato sempre edificato e ispirato dalle parole dei fratelli. Poi, nell'ottobre del 1963, il presidente David O. McKay mi invitò nel suo ufficio e mi chiamò a servire quale membro del Quorum dei 12 Apostoli. Mi chiese di considerare sacra la chiamata, di non rivelarla a nessuno eccetto che a mia moglie, e di essere presente alla conferenza generale nel tabernacolo il giorno seguente, quando il mio nome sarebbe stato letto ad alta voce. La mattina seguente andai nel tabernacolo senza sapere esattamente dove sedermi. Essendo un membro del comitato del sacerdozio per l'insegnamento familiare, decisi di sedermi tra i membri di quel comitato. Notai un mio amico, Hugh Smith, che era un membro dello stesso comitato del sacerdozio per l'insegnamento familiare, mi fece segno di sedermi accanto a lui. Non potevo dirgli niente della mia chiamata, ma mi sedetti. Durante la sessione, i membri del Quorum dei 12 Apostoli furono sostenuti e naturalmente venne letto anche il mio nome. Credo che la camminata dal pubblico al pulpito sia stata la più lunga della mia vita.
Sono passati quasi 44 anni da quella conferenza, fino al 2000, quando fu dedicato il centro delle conferenze. È stato un mio privilegio pronunciare 101 discorsi durante le conferenze generali dal pulpito di questo edificio, senza contare quelli pronunciati alle conferenze generali delle ausiliarie e agli altri incontri tenuti qui. Il mio discorso di oggi porta il totale a 102. Ho avuto molte esperienze spirituali negli anni, stando qui. Durante il messaggio che pronunciai alla conferenza generale di ottobre 1975, mi sentii spinto a rivolgere i miei commenti a una ragazzina con i lunghi capelli biondi che sedeva nella balconata di questo edificio. Richiamai l'attenzione dei presenti su di lei e provai una libertà di espressione che mi testimoniò che quella ragazzina aveva bisogno del messaggio che avevo in mente a proposito della fede di un'altra giovane donna. Alla conclusione della sessione, tornai nel mio ufficio e trovai ad aspettarmi una ragazzina di nome Misty White con i suoi nonni e una zia. Quando li salutai, riconobbi Misty come la ragazzina della balconata alla quale avevo rivolto il mio discorso. Seppi che all'avvicinarsi del suo 8° compleanno, ella aveva il dilemma se battezzarsi o meno. Sentiva che avrebbe voluto essere battezzata e i suoi nonni, con i quali viveva, volevano che lei lo fosse. Ma sua madre, un membro meno attivo, suggeriva di aspettare fino all'età di 18 anni per prendere una decisione. Missy aveva detto ai nonni: se andiamo alla conferenza a Salt Lake City, forse il Padre Celeste mi dirà che cosa devo fare. Misty, i suoi nonni e sua zia viaggiarono dalla California a Salt Lake City per la conferenza e furono in grado di trovare posto nel tabernacolo per la sessione del sabato pomeriggio. Erano seduti lì quando la mia attenzione fu attratta da Misty e presi la decisione di parlare per lei. Durante il nostro incontro dopo la sessione, la nonna di Misty mi disse: «Penso che Misty abbia qualcosa da dirle». La dolce ragazzina disse: «Fratello Monson, mentre lei parlava in conferenza, ha risposto alla mia domanda. Ora voglio essere battezzata». La famiglia tornò in California e Misty fu battezzata e confermata membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In tutti questi anni, Misty è rimasta leale e fedele al Vangelo di Gesù Cristo. 14 anni fa, ebbi l'onore di celebrare il suo matrimonio al Tempio con un bravo ragazzo, e insieme stanno crescendo 5 bellissimi bambini, e un altro è in arrivo. Miei fratelli e sorelle, mi sento privilegiato a stare ancora una volta sul pulpito del tabernacolo, in questo edificio che racchiude tanti meravigliosi ricordi. Il tabernacolo è una parte della mia vita, una parte che mi è molto cara. Sono stato onorato e lieto, nel corso della mia vita, di alzare il braccio a squadra per sostenere 9 presidenti della Chiesa durante la lettura dei loro nomi. Questa mattina mi sono unito a voi, sostenendo ancora una volta il nostro amato profeta, il presidente Gordon B. Hinckley. È una gioia e un onore servire al suo fianco insieme al presidente Faust. Con la ridedicazione di questo edificio oggi, spero che potremo impegnarci a ridedicare la nostra vita al lavoro del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che morì volontariamente perché noi potessimo vivere. Prego umilmente affinché possiamo essere in grado di seguire il suo esempio ogni giorno. Prego umilmente, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle ore 18, ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo dalle 9.30 alle 10, sempre ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questo pomeriggio e tutti coloro che hanno partecipato. Sarà ora mio piacere potervi parlare. Dopo il mio discorso e la preghiera dedicatoria, questa sessione terminerà con il coro che canterà Lo Spirito Arde. Al termine del canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano R. Conrad Schultz del 70. Questo pomeriggio, fratelli e sorelle, ci siamo riuniti di nuovo in questo storico tabernacolo, in cui ci siamo incontrati per la conferenza così tante altre volte. Oggi questo edificio è stato sottoposto ad un vasto rinnovamento ed è stato ristrutturato per adeguarlo alle più recenti norme antisismiche. Con questa impresa speriamo e preghiamo che le sue attrattive storiche non siano state distrutte. Alcune delle vecchie panche sono state salvate e continueranno ad essere usate. Come avete già potuto vedere, le nuove sono dure come quelle vecchie. Sono state aggiunte delle uscite per rispondere alle esigenze del giorno d'oggi. I grandi pilastri di granito che costituiscono i suoi muri esterni sono stati molto rafforzati. Il tetto è stato rinforzato con addizionali travi d'acciaio e con l'aggiunta di nuovo materiale. I cambiamenti in questo edificio non sono veramente nuovi. Anche dopo la sua creazione, poco dopo, venne modificato. In origine non c'era nessuna galleria che è stata dovuta poi aggiungere. In tutti questi anni è stato un luogo di assemblea unico e meraviglioso. Molti uomini e donne vi hanno parlato, testimoniando della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Dal tempo di Brigham Young ad oggi, ogni profeta ha parlato da questo pulpito. Altri uomini illustri e donne vi hanno parlato, inclusi vari presidenti degli Stati Uniti. È stato una casa per le arti e la cultura di questa comunità. La Utah Symphony lo ha usato per prima come luogo per esibirsi. Qui sono state presentate grandi produzioni artistiche, come il Messia e il Tanner Gift of Music. Qui si sono tenuti i funerali di importanti uomini e donne. In tutti questi anni è stato veramente una parte centrale di questa comunità. Questo edificio è particolare, è il solo del suo genere in tutto il mondo. È stato costruito quasi un secolo e mezzo fa, nei giorni della povertà del nostro popolo. È stato letteralmente un tabernacolo costruito nel deserto. A quel tempo il tempio era lungi dall'essere finito. Coloro che costruirono il tabernacolo lo fecero con fede e con le loro rudimentali capacità architettoniche. Gli scettici, di cui ce ne sono sempre molti, profetizzavano che quando si fossero rimosse le impalcature, il tetto sarebbe crollato. questo non è accaduto ed esso è rimasto al suo posto con il bello e il brutto tempo tutti questi anni. È conosciuto nel mondo come la sede del coro del Tabernacolo Mormone, le cui trasmissioni radio settimanali sono state ascoltate più a lungo di qualsiasi altro programma per oltre 75 anni, dal 1929. Adesso, ogni domenica, il programma Music and the Spoken Word sarà nuovamente trasmesso al mondo da questo tabernacolo al crocevia dell'Ovest. Esso sarà ancora la sede del coro del tabernacolo e dell'orchestra Temple Square e ospiterà anche molte altre produzioni ed eventi. Verrà usato per le conferenze di Palo, per sermoni pubblici, per conferenze di area, per concerti e altri intrattenimenti. La rivista Millennial Star, pubblicata in Inghilterra, ha riportato che sabato 9 ottobre 1875 John Taylor offrì una lunga e dettagliata preghiera dedicatoria per questa sacra struttura, alcuni anni dopo che si iniziò ad usarla. Ed oggi, fratelli e sorelle, io invito tutti voi, alla conclusione di questa riunione, ad unirvi a me nel chinare il capo e chiudere gli occhi mentre offriamo una preghiera per la rededicazione. O Dio, nostro eterno Padre, con il capo chino veniamo a te in riverenza in questa storica occasione. Ci siamo riuniti in questo grande tabernacolo, oggi ristrutturato e rinnovato dopo più di un secolo di uso, agendo con l'autorità del Santo Sacerdozio e nel nome di Gesù Cristo. Dedichiamo e consacriamo, ridedichiamo e consacriamo questo tabernacolo di Salt Lake a te e al tuo diletto figliuolo, affinché negli anni, nei molti anni ancora a venire, possa servire come luogo in cui il tuo popolo possa riunirsi per molti motivi. Mentre meditiamo su questa occasione, i nostri pensieri si volgono al profeta Joseph, che fu uno strumento nelle tue mani per restaurare l'eterno Vangelo del Signore Gesù Cristo con tutti i doni, l'autorità e le benedizioni che lo accompagnano. Ti ringraziamo per la grande fede del nostro popolo, che fu guidato da che fu scacciato da Nauvoo e con grande sofferenza, compresa la morte di molti, attraversò l'Iowa per stabilirsi a Winter Quarters e in seguito intraprese la lunga marcia che lo portò da là a questa valle del Gran Lago Salato. Ti ringraziamo per la guida ispirata del presidente Brigham Young, che non avendo mai visto prima questa valle, eccetto che in visione, ha guidato qui il nostro popolo. Egli sapeva molto poco della zona, non conosceva il territorio o il clima, l'acqua o altri aspetti. In questo luogo deserto, quei pionieri ararono e piantarono, irrigarono, coltivarono e raccolsero i frutti del loro lavoro. Progettarono una città che oggi è diventata grande con molte centinaia di migliaia di abitanti. A quel tempo, la maggior parte dei santi degli ultimi giorni viveva qui in questa valle o in altre zone circostanti dove si erano stabiliti gli insediamenti.
Oggi il tuo lavoro è cresciuto e si è diffuso su tutta la terra, al punto che abbiamo più membri fuori da questa nazione che in essa. Caro Padre, continua a far prosperare la tua opera. Fa sì che aumenti e si sviluppi. Benedici le persone affinché il contributo delle loro decime offerte renda possibile la sua crescita e diffusioni. Possa essa avanzare e riempire l'estremità della terra, come la pietra che fu staccata dalla montagna senza opera di mano e fu destinata a rotolare e riempire la terra. Voglia tu suscitare dirigenti forti nelle generazioni a venire, e possa il tuo popolo rallegrarsi e trovare grande felicità nel loro servizio e nella tua opera. Quindi noi dedichiamo, ridedichiamo e consacriamo questa sacra struttura, e facciamo e chiediamo tutto questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso il coro canterà e poi ci sarà la preghiera di chiusura da fratello Schulz. Grazie fratelli e sorelle.
Nostro caro Padre Celeste, è con grandi emozioni, e amore e gratitudine che ci presentiamo dinanzi a Te alla chiusura di questa conferenza. Esprimiamo la nostra gratitudine per le parole di testimonianza, delle storie, delle dichiarazioni, dei principi del Vangelo che abbiamo udito quest'oggi, che sono ora aggiunti alle innumerevoli migliaia di testimonianze dei profeti che abbiamo ascoltato negli anni precedenti. Esprimiamo il nostro amore al Presidente Hinckley e chiediamo per una speciale benedizione su di lui, affinché egli possa essere rafforzato e possa continuare a guidarci e possa continuare a guidare questo regno nella vigilia della stagione di Pasqua. Esprimiamo il nostro amore a Te e al Tuo Figlio Gesù Cristo per i Tuoi principi, per la Sua guida, per la Sua espiazione e in particolare per la resurrezione che dà speranza a tutta l'umanità. Ora noi preghiamo affinché possiamo continuare avanti e ognuno di noi con le proprie famiglie possa fare tutto ciò che può per continuare a edificare il Tuo regno in questi ultimi giorni. Noi umilmente preghiamo nel nome del Tuo Figliuolo Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 177th annual...
Vi abbiamo trasmesso la 177esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.